Chiedo ai consiglieri di accomodarsi.
Cosa fai? Non hai foto?
Partiamo. Forza. Allora apro la seduta del Consiglio Comunale e do la parola al segretario per procedere all'appello. Prego, signor segretario.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i consiglieri. Facciamo l'appello. Il sindaco e il presidente sono presenti. Lorenzini, Simonini, De Felice, Palotti, Izzino, Bettinelli, Songini, Alberti, Andriolo, Bernardi, Ambrosi, Valenti, Catonini, Catonini presente, Limuti, non c'è, Racchetti, presente, Camanni, Balducci, Montinaro, Sozzani, presente, Rebai, presente, Dell'Erba, Fiumanò, Bordoni, Lo, non c'è, Massera, Tarabini, Bianchini, Grillo della Berta, Biasini, Barberi e Pozzi.
Ok. Allora, sono presenti 30 consiglieri e 3 assenti. La seduta è valida. La prima comunicazione è l'invito ai consiglieri che non l'avessero ancora fatto a presentare la denuncia dei redditi del patrimonio, perché la scadenza di legge è vicina, è il giorno 30 ottobre. Sono ancora 7 i consiglieri che mancano all'appello e quindi li prego, li invito a adempiere questo loro dovere. La seconda, esprimo, credo, a nome del Consiglio Comunale gli auguri al nostro sindaco, perché ha preso la presidenza della TS di Montagna e quindi per il ruolo che in questa azienda porterà avanti. Per quello che riguarda altre comunicazioni non ce ne sono. Passiamo al primo punto. Allora do la parola al sindaco che vuole comunicare qualcosa.
No, in realtà, visto che ha voluto fare questa comunicazione, in realtà io avrei... Io avrei in realtà puntato molto di più alla presidenza del BIM rispetto alla presidenza della TS di Montagna, perché credo che al di là dell'impegno, che già ho capito essere oneroso, perché quelli da Val Camonica hanno già messo in piedi una riunione e mi hanno detto ti aspettiamo, cerca di arrivare, quindi con la macchina mi farò il passo della Prica e non c'entra niente col BIM, me ne andrò in Val Camonica e poi me ne tornerò agli orari che quelle riunioni di solito fanno, quindi a Sondrio. Però credo, al di là di questa cosa, sia assolutamente una esperienza che dovremo fare tutti insieme attorno alla TS di Montagna, che nelle delibere anche del Consiglio regionale non solo è stata istituita interessando questi territori che hanno delle caratteristiche simili, ma c'è anche scritto che dovranno essere riconosciute risorse economiche diverse rispetto alle altre ATS, e questo evidentemente è un percorso che dovremo fare con determinazione. Dall'altra parte c'è il tema poi di mettere in piedi subito le assemblee di distretto, perché lì dentro anche c'è la possibilità, non solo la necessità, di interloquire con il sistema di organizzazione dell'azienda ospedaliera ASST, perché lì dentro quel soggetto erogherà servizi su indicazione di quello che emergerà nel lavoro con la TS, e quindi anche il tema degli ospedali dovrà essere affrontato con la doverosa determinazione. Ci sono degli elementi di oggettiva preoccupazione che emergono già negli piani di zona, in cui molte delle problematiche che a mio parere, e anche di altri, sono di pertinenza sanitaria, stanno traslocando anche in un silenzio assordante verso il tema del sociale, problemi di tipo psichiatrico, il tema delle disabilità, il tema della malattia, per esempio dell'Alzheimer, che viene da molti considerata una malattia di tipo sociale, quando a mio modestissimo parere è una malattia che deve essere di pertinenza della componente sanitaria. E questo poi coinvolge tutto il tema dei luoghi dove persone con patologie del genere possono trovare la migliore accoglienza, la migliore risposta, e non sempre, e potete anche comprendere per quale motivo un malato di Alzheimer possa essere tenuto a casa con i nuclei familiari che caratterizzano i nostri nuclei familiari, in cui molto spesso c'è solo un figlio se va bene, e quindi anche la questione delle badanti difficilmente riesce a gestire una patologia così importante, che tra l'altro ha una serie di sfaccettature. Quindi dovremo lavorare insieme, e come potete immaginare tutti pronti quando ci sono le lezioni, ci sono tutti, quando poi c'è il lavoro del quotidiano non sempre le riunioni assembleari sono così partecipate, e questo è uno dei temi che spesso caratterizzano questo tipo di impegno che noi dobbiamo assumerci. Quindi vabbè, grazie non li chiamo auguri perché portano sfiga, grazie dei complimenti, poi cerchiamo di lavorare al meglio. Grazie.
Bene, procediamo adesso con l'ordine del giorno. Al punto numero 2, piano urbano generale dei servizi di sottosuolo, di cui articolo 9.8 della legge regionale numero 12/2005 e successive modifiche e integrazioni. Approvazione ai sensi dell'articolo 13 della stessa legge regionale numero 12/2005. La parola all'assessore Morelli.
Sì, buonasera. Scusate. Questo documento, questa serie di documenti che sono raccolti in questo acronimo, questo PUGS, era già stato oggetto di presentazione a giugno in commissione con i nostri tecnici dell'ufficio del sottosuolo che lo hanno preparato, e di adozione nel consiglio comunale seguente, data 24 giugno. Come tutti questi piani di tipo pianificatorio e gestionale, i documenti adottati passano poi l'analisi della la fase di pubblicazione 30 giorni e la fase di presentazione di osservazione di altri 30 giorni, per poi tornare ad essere rimessi in discussione in presenza di osservazioni proposte da parte di cittadino e da parte di imprese. Noi abbiamo seguito la prassi, abbiamo rispettato questi tempi, abbiamo anche fatto di più, nel senso che ai soggetti interessati e che avevamo già coinvolto nella fase di stesura del PUGS abbiamo mandato anche in via prioritaria la pubblicazione di tutti questi documenti, le 5 tavole e le due relazioni, quella del rapporto territoriale, quello per il regolamento della manomissione e il ripristino, per gli interventi del suolo e del sottosuolo. La scadenza era del 9 di settembre. Non sono giunte osservazioni di alcun tipo, perciò la proposta è quella di approvare definitivamente il piano così come è stato già adottato nel Consiglio di giugno.
Grazie assessore. Ci sono su questo punto degli interventi? Nessun intervento? Procediamo allora alla votazione. Chi è favorevole a votare questo punto alza la mano. C'è l'unanimità. Controprova chi si astiene, chi è contrario, nessuno, quindi unanimità dei presenti. Allora il punto è approvato con 30 voti a favore. Passiamo al punto numero 3, elezione del garante dei diritti delle persone limitate nella libertà personale. Prima di procedere, do alcune informazioni. Insomma. Innanzitutto ci sono stati 5 candidati che ormai sono conosciuti da tutti i consiglieri con rispettivo curriculum o curricula. Dei candidati sono stati quindi messi tutti in condizione di verificarli. Io credo che sia giusto esprimere la soddisfazione per l'alto numero, anche in Consiglio, delle candidature, e a nome del Consiglio ringraziare tutti coloro che hanno presentato la candidatura indistintamente. Sono tutte persone che hanno molta dignità e che per passione hanno presentato questa loro candidatura. Adesso direi che dovrei comunicare alcune informazioni. La prima è: successivamente alla diramazione dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale sono pervenuti altri due certificati generali del casellario giudiziale riportante la dicitura nulla, pertanto per tutti i candidati è stato acquisito tale certificato, perché mancavano queste due che adesso sono però effettive, quindi tutti i candidati sono idonei a poter ricoprire la carica di garante. Come si può articolare il voto lo preannuncio, così tutti con chiarezza potete avere consapevolezza appunto di come sarà. Il voto è segreto, limitato a un solo candidato. Le votazioni in prima battuta richiedono la maggioranza di 2/3 dei consiglieri. Qualora per 2 votazioni consecutive tale maggioranza non venga raggiunta, si dà luogo a una 3ª votazione da tenersi nella medesima seduta delle prime 2, quindi in questo Consiglio Comunale, per la quale però è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Prima di procedere, poi io ho l'obbligo di legge di chiedere a ogni consigliere se intende evidenziare eventuali cause di incompatibilità per l'espletamento dell'ufficio di garante dei diritti delle persone limitate nella libertà personale da parte dei candidati di cui siano eventualmente a conoscenza, oltre quello che è già stato verificato comunque dai funzionari che appunto ho appena detto. Su questo attendo se c'è qualche intervento sulla dichiarazione di idoneità. Ecco, niente. Poi procederò a nominare 3 scrutatori, 2 dalla maggioranza e 1 dell'opposizione, così come dalla minoranza, come si richiede per legge. E a questo punto apro il discorso invitando appunto i consiglieri a presentare eventuali candidature attraverso l'intervento che immediatamente apro quindi al dibattito. Quindi chi vuole intervenire? Consigliere Racchetti? Prego.
Grazie Presidente. Alla luce dei curriculum che sono stati depositati, a nome del mio gruppo Sondrio Città Reale, volevo comunicare che appoggeremo la candidatura di Francesco Ghilotti. Parlo come capogruppo ritenendo oggi cessati quei motivi che sconsigliavano i miei interventi in altre circostanze. L'appoggio alla candidatura di Ghilotti si fonda su questi motivi. Oltre al corposo curriculum che a mio parere e a nostro parere evidenzia esperienza, doti, capacità umane e relazionali adatte ad assumere il ruolo, Ghilotti ci è parso una persona seria, diretta, per nulla presuntuosa, consapevole dell'impegno e determinato ad assumerlo con spirito di servizio. Oltretutto è un giovane ed indipendente, cioè fuori dai giochi. Con lui ho avuto un colloquio dove mi ha anche riportato alcune sue considerazioni sul merito della sua candidatura, che trovo comunque significativi oggi riportare in sintesi. Cioè ci ha tenuto innanzitutto a rimarcare che la sua candidatura così era, aveva l'intenzione di essere in continuità con la linea portata avanti negli anni precedenti, rimarcando anche l'importanza di ricostruire quella maglia di relazioni che orbitavano attorno al carcere, con le associazioni, il volontariato, la scuola, e rimarcava l'importanza per lui di una persona esterna riconosciuta come garante che potesse accedere al carcere anche in un'attività di ascolto del detenuto. Pregava però di rimarcare che il suo non era una candidatura da leggersi in chiave politica, non fa parte di nessun partito politico, lui porterebbe avanti una visione per lo più dettata da coscienza personale. Chiedeva anche che venisse chiarito che la sua non era una candidatura in chiave polemica, cioè una forma di denuncia specialmente nei confronti dell'attuale direttrice. Pur non sminuendo l'importanza e la gravità della situazione attuale, lui ritiene che una carica che dura di 4 anni deve basarsi su motivazioni, visioni e progetti non limitati al solo presente, ma con una prospettiva. E quindi non vuole essere presentato come colui che non è d'accordo o che protesta, ma come una persona che porta avanti dei progetti in chiave futura e con riferimento con attenzione alla legalità, alla tutela dei diritti dei carcerati, eccetera. Quindi, in sintesi, i punti forti della candidatura, a nostro avviso, sono la preparazione e la formazione, l'esperienza sul campo, di cui ha evidenziato nel curriculum, l'indipendenza e anche la giovane età. In particolare Ghilotti, che per formazione è storico ed archeologo e quindi abituato ad approfondire ed a scavare, non solo in senso metaforico, appare adatto ad affrontare ed approfondire alcuni punti critici che oggi affliggono il sistema carcerario, in particolare il carcere di Sondrio. È anche laureato in scienze e storia delle religioni, quindi in un sistema, in una situazione come quella attuale, secondo me è un punto così importante a favore, perché potrebbe anche relazionarsi meglio con detenuti di altre religioni. Altro punto, soprattutto dettato dalla giovane età, è quello che potrebbe affrontare certe sfide che stanno impegnando il sistema carcerario italiano e rilanciare in particolare per il carcere di Sondrio il progetto del laboratorio di informatica che oggi è al palo, e verificare le condizioni per l'introduzione, per esempio, di Skype come strumento per i colloqui con i familiari. Sono così problematiche che richiedono una certa preparazione. Questo in sintesi e in breve i motivi per cui il nostro gruppo appoggia la candidatura di Ghilotti. Grazie.
Grazie consigliere Racchetti. Ci sono altri interventi? Consigliere Pozzi, prego.
Grazie presidente. Io volevo fare un intervento che non ho fatto prima in merito al discorso dell'incandidabilità, perché ritengo che non siano elementi per cui due componenti non possono essere candidati, anzi. Però come consigliere comunale ragionevolmente ritengo perlomeno sia opportuno sottolinearlo. Ci sono due candidati che attualmente ricoprono uno il ruolo di vicepresidente della commissione tributaria provinciale e uno è giudice tributario della prima e terza sezione della commissione tributaria. Ribadisco, non ritengo che questi siano due elementi che portino a non poter considerare candidabili queste due persone. Ritengo solo però che nel momento in cui fanno parte di una commissione tributaria provinciale, nel momento in cui qualcosa dovesse anche, purtroppo speriamo di no, gravare sul comune di Sondrio, pensare che uno dei due è anche un volontario ma che comunque ricopre un ruolo investito dal Consiglio Comunale di Sondrio, a me qualche perplessità me la suscita. Ragionevolmente non mi sentirei magari così libero ed indipendente nelle decisioni, stante che ricopro un ruolo vero volontario, però comunque che mi viene dato da un Consiglio Comunale. Ripeto, non la ritengo un elemento per cui non possono essere candidati. però ritengo che fosse opportuno che almeno all'interno del Consiglio venisse posta la questione, che voglio dire, il curriculum non credo di averli letti solo io, penso che li abbiamo letti tutti e con molta attenzione, quindi rimando a eventuali considerazioni se qualcun altro ha fatto questa riflessione, oppure rimando a magari una preoccupazione solo mia che potrebbe non avere nessuna ripercussione. Grazie
consigliere Pozzi. Noi abbiamo approfondito le incompatibilità come settore come ufficio, diciamo, di segreteria. Formalmente non ci sono incompatibilità, tutto il discorso invece che ha fatto lei è un altro tipo di impostazione su cui io non voglio intervenire. Formalmente non ce ne sono. Il discorso che ha fatto resta come spunto del dibattito eventualmente. Ci sono altri interventi? Consigliere Songini, prego.
Grazie Presidente. Io volevo innanzitutto ringraziare comunque queste 5 persone che ci hanno dato la possibilità di valutare il loro curriculum, perché comunque si sono rese disponibili per ricoprire questo incarico che è a titolo gratuito. E indipendentemente poi dalle valutazioni che fa ogni gruppo o ogni consigliere, perché chiaramente ognuno di noi, in base all'idea che ha di come dovrebbe essere un garante, eccetera, valuta i curriculum e poi prende la sua decisione. Quindi chiaramente l'esprimersi a favore di un candidato non vuol dire assolutamente che le altre 4 persone che non vengono prese in considerazione siano state ritenute non meritevoli e assolutamente da disprezzare, anzi, semplicemente se sono fatte delle valutazioni per cui ci si orienta su una persona piuttosto che sull'altra. Quindi veramente un ringraziamento sentito a tutti e 5 queste persone. Per quanto riguarda il discorso della consigliera Pozzi, o si presenta una questione di ineleggibilità e se no ognuno poi può fare delle sue valutazioni, però visto che non sono state sollevate questioni non mi soffermerei oltre. Per le valutazioni che noi abbiamo fatto, noi, il mio gruppo, sostiene la candidatura del dottor Maggi Pinto. Grazie.
Grazie consigliere Songini. Ci sono altri interventi? Consigliere Massera, prego.
Sì, grazie Presidente. Intanto annuncio la mia partecipazione al voto e non era scontata, quindi sono qui perché alla fine ho ritenuto, fatti tutti i ragionamenti che andavano fatti e sono stati sviluppati ed è tempo che li sviluppiamo in varie commissioni, capigruppo eccetera, mi sono determinato a partecipare al voto, cosa che non era così scontata e chiara un po' di tempo fa. Solo una considerazione di metodo. Questa sera voteremo ognuno sulla base delle proprie valutazioni di quello che è il candidato più adeguato a ricoprire quel ruolo, pur essendo anch'io ovviamente ben felice di questa partecipazione, questa adesione, queste numerose candidature, ma è chiaro che siamo chiamati a scegliere, a valutare col voto e quindi niente contro chi non verrà votato, ma chiaramente dobbiamo decidere. Dal punto di vista del metodo, come si è già manifestato, ecco, non c'è stata alcun confronto preventivo, come qualcuno auspicava, al fine di provare a trovare eventuali convergenze, eventuali valutazioni comuni, quindi ognuno si assume le sue responsabilità, c'è una maggioranza che ha dei numeri o dovrebbe averli, o li avrà o non li avrà, che non ha, si è presa, diciamo, si è assunta la responsabilità di non convocare ufficialmente tutti i gruppi per poter provare a trovare delle valutazioni comuni, e quindi questa sera ci presentiamo al voto, ognuno voterà in coscienza e vedremo se si riuscirà a trovare nel corso della votazione unitarietà o sostegno forte a un candidato, ma lo vedremo solamente questa sera, perché diciamo che non c'è stato nessun tentativo di provare a trovare una sintesi. Questo è una questione di metodo che volevo sottolineare e che fa sì che questa sera appunto qualcuno ha fatto delle dichiarazioni di voto, altri non le fanno. Vedremo, insomma, vedremo. Credo che ognuno di noi è maturo e responsabile e abbia sicuramente studiato, approfondito molto bene il tema e abbia e sceglierà in piena coscienza e libertà il candidato che ritiene più adeguato.
Grazie consigliere Massera. Ci sono altri interventi? Consigliere De Felice, prego.
Grazie Presidente. No, io mi associo ai ringraziamenti fatti dal consigliere Songini ai candidati che si sono presentati e niente, dalla votazione che ci sarà stasera emergerà, mi auguro, una figura che rappresenti il Consiglio e quindi niente, siccome ritengo che sia il voto segreto e quindi ritengo che ogni consigliere esprima le sue considerazioni durante le votazioni.
Grazie consigliere De Felice. Consigliere Barberi, prego.
Io ripeto le stesse parole di Andrea, fino a qualche ora fa ero quasi disposto, come avevo già dichiarato, di non partecipare al voto. Mi sarei aspettato ovviamente una convergenza di tutto il Consiglio Comunale per ripartire con un nuovo progetto garante. Staremo a vedere cosa succede e mi auguro che vi sia una compattazione di tutto questo Consiglio Comunale per uscire in una vicenda che deve ripartire con nuovi progetti. Me lo auguro, questo è l'augurio.
Grazie consigliere Barberi, ce lo auguriamo tutti, quello che sono i suoi auspici. La parola al consigliere Palotti.
Anch'io brevemente volevo dire che naturalmente, come molti di voi, probabilmente io ho una mia valutazione sulle caratteristiche delle persone che si sono candidate e che esprimerò in prima votazione, però nulla toglie che durante la prosecuzione della serata si possa anche trovare il modo per fare quei confronti che finora non sono stati formalizzati, ma c'è tutta la mia intenzione di ascoltare la situazione che uscirà questa sera ed eventualmente anche convergere in modo differente da quello che ho già in mente come persona. Grazie.
Grazie consigliere Palotti. Altri interventi? Se non ci sono interventi potremmo cominciare a pensare alla prima votazione. Faccio solo un commento, al di là di tutto è anche una bella dimostrazione di libertà del Consiglio che poi nel percorso potrà trovare, senza pregiudiziali già iniziali, degli accordi, quindi può essere anche un'occasione di democrazia aperta, visto che la stessa legge ci chiede 2/3 e quindi il discorso del garante va al di là di maggioranze e minoranze. D'accordo? Quindi procediamo con la nomina degli scrutatori. Chiamerei allora consigliere Alberti, Di Zinno, facciamo e Pozzi, i giovani, facciamo i tre scrutatori. Beh, ma adesso abbiamo detto Pozzi, prego. Allora, i tre scrutatori, stiamo. Allora, un solo candidato, il voto è segreto. E poi procediamo per appello alla consegna, come ormai è tradizione. Quindi do la parola al segretario, fra un momento vi chiamerà uno alla volta. Thank you.
quando hanno finito di votare. Hanno tutti votato, chiedi se hanno votato.
Se avete votato procediamo all'appello, eh? Prego.
Allora, partiamo dal sindaco.
Sindaco, gli scrutatori possono venire.
E il presidente. Poi facciamo votare subito gli scrutatori e così, quindi Di Zinno, Pozzi e Alberti. E poi chiamiamo gli altri. Lorenzini. Simonini. De Felice. Palotti. Bettinelli. Bettinelli, Songini poi. Bernardi, Ambrosi, Valenti, Catonini, Racchetti,
arrivano da lontano.
Catonini, Racchetti, Camanni, Balducci, Montinaro, Sozzani, Lebai, Dell'Erba, Fiumano, Bordoni, Tarabini, Bianchini, Grillo della Berta, Piasini, Barberi, ho saltato Massera, Barberi e abbiamo finito, quindi ci siamo e contiamo subito le schede.
Allora, l'esito della prima votazione è il seguente. 30 presenti, 30 votanti, 3 schede bianche, Maggipinto 12, Ghilotti 11, Martinelli 4. È chiaro che in questa votazione non c'è, non è stato raggiunto la 2/3 e quindi dovremmo procedere alla seconda votazione. Chiedo ai capigruppo se prima della seconda votazione vogliono magari trovarsi un attimino, visto l'esito della prima, parlarsi un attimino, perché così si può costruire qualcosa di più preciso. Ho fatto una domanda quindi ai capigruppo, siamo d'accordo? Sospendiamo un attimo e chiedo ai capigruppo di trovarsi prima della seconda votazione a parlarsi. Allora, dopo la riunione dei capigruppo, ci avviciniamo alla seconda votazione. Scusate, consiglieri, prendete posto, per favore. Un po' di tranquillità. Allora, io spero che dalla riunione al di là, per favore, adesso dobbiamo riprendere, avete avuto tempo di discutere, spero anche di aver trovato una soluzione. Se non ci sono interventi, io procedo immediatamente con la seconda votazione, ribadendo che ci vogliono 22 voti per avere i due terzi e quindi poter eleggere uno dei candidati alla funzione di garante. Prego, allora, sono stati distribuiti i fogli, mancano anche a noi. Procedete alla votazione.
Ma non hai pensato che quelle in bianco potesse essere una delle mie?
Adesso procedete in silenzio alla votazione. Certo, ci vuole però anche un po' di silenzio di quando si vota, e il voto segreto è responsabile. Avete avuto il tempo per scrivere un nome, quindi chiedo al segretario di procedere all'appello con ancora i tre scrutatori che chiamo qui, che sono Alberti, Di Zinno e Pozzi.
Facciamo votare subito il sindaco e il presidente e anche gli scrutatori. Bene. E poi partiamo. Lorenzini. Simonini. De Felice. Palotti. Di Zinno, ha votato perché era Bettinelli. Songini. Bernardi. Ambrosi. Valenti. Catonini. E Racchetti. Quindi Catonini e Racchetti. Camanni. Balducci. Montinaro. Sozzani. Rebai. Dell'Erba. Fiumano. Bordoni. Massera. Tarabini. Bianchini. Grillo della Berta. Piasini e Barberi. E Barberi. Niente.
Allora comunico l'esito della seconda votazione. Abbiamo 30 votanti, una scheda nulla, tre schede bianche e 26 voti Martinelli, che quindi Marina Martinelli, la dottoressa Marina Martinelli sarà il garante di tutto il Consiglio Comunale e a lei facciamo gli auguri, ma non solo auguri formali, ma anche di appoggio con un progetto forte affinché la figura del garante abbia quello che tutto il Consiglio ha inteso indicare fin dal passato e riprenda appunto questo ruolo con tutto il Consiglio, però con un progetto forte dietro di tutti. A questo punto non ci sono altre questioni, dichiaro chiuso il Consiglio Comunale. Grazie e buona serata a tutti.